your touch, all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say. Un Natale allegro. Al diavolo il Natale con tutta l'allegria. Che altro è il Natale se non un giorno di scadenze, quando non si hanno danari? Un giorno in cui ci si ritrova più vecchi di un anno e nemmeno di un'ora più ricchi. Un giorno di chiusura di bilancio che ci dà, dopo 12 mesi, la bella soddisfazione di non trovare una sola partita all'attivo. Ah, se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va attorno con codesto allegro Natale in bocca avrebbe essere bollito nella propria pentola e sotterrato con uno stecco di agrifoglio nel cuore. Proprio così.
Con queste parole, l'anziano arcigno Mr. Ebenezer Scrooge liquida la festività natalizia prima di essere visitato dai fantasmi del passato, del presente e del futuro in canto di Natale, A Christmas Carol, il grande classico della letteratura morale scritto da Charles Dickens e pubblicato il 19 dicembre del 1843. È il più importante della serie dei libri di Natale, The Christmas Books, una serie di storie che include anche le campane, il grillo del focolare, la battaglia della vita e il patto con il fantasma del 1848. Noi di Golconda ci teniamo moltissimo alle date, siamo patiti di date. L'opera dello scrittore inglese è attenta a elaborare un percorso di redenzione per il pubero protagonista, tanto da sottolineare proprio attraverso queste scioccanti affermazioni iniziali il predominio dei buoni sentimenti e dello spirito natalizio tout court che trionferanno dopo il viaggio avanti e indietro nel tempo di Mr. Scrooge.
Eh sì, e se Mr. Scrooge, come ben ha detto Sir Fabio, è forse uno degli anziani più famosi proprio sotto le vacanze natalizie, ce n'è un altro, ovvero Babbo Natale, che probabilmente è altrettanto famoso ed ha avuto altrettante trasposizioni cinematografiche come appunto Scrooge in Canto di Natale. Babbo Natale, appunto, ovvero l'anziano in rosso più famoso e più longevo di sempre. Voi non ci crederete mai, ma chi l'ha veramente reso famoso è stata la Coca-Cola. Ma procediamo con ordine. Dunque, il primo portatore di doni della storia è in realtà San Nicola, amato e venerato un po' in tutta Europa, specie in Belgio e in Olanda, e viene ricordato il 6 dicembre in groppa ad un asinello bianco oppure ad un cavallo, che andava nelle case portando doni ai bambini buoni. Secondo certe tradizioni lo accompagnavano lo gnomo Peter il Nero, che puniva i bambini cattivi. Ma quando i gruppi di immigrati olandesi si spostarono in America fondando Nuova Amsterdam, ovvero quella che sarebbe diventata poi New York, portarono con loro anche le tradizioni, tra cui San Nicola, che nella loro lingua si chiamò poi Sinister Class. E il personaggio piacque anche con gli inglesi, che trasformarono il nome in quello che tutti noi conosciamo, ovvero Santa Claus. Gli abiti di Santa Claus sono simili a quelli di un vescovo, forse da questo dipenderà una certa simpatia per i bambini. Comunque porta una mitra rossa con corpicapo liturgico, con una croce dorata e si appoggia ad un pastorale. Il richiamo al vescovo di Mira, città della Turchia, è molto evidente. Santa Claus, anche in questo caso, ha un cavallo bianco con il quale vola sui tetti e i suoi aiutanti scendono nei comignoli e lasciano doni nelle scarpe dei bambini buoni, che nel mio caso erano le famose Air Jordan della Nike.
Viva la Nike! Ricordiamo anche che San Nicola è il patrono di Bari, città italiana. L'autore del racconto, che poi ha dato la versione diciamo moderna del nostro tradizionale amatissimo Babbo Natale, è tradizionalmente ritenuto Clement Clark Moore, che scrisse intorno alla prima metà dell'Ottocento quella che diciamo è la versione definitiva della figura del nostro carissimo Babbo Natale, anche se poi comunque l'attribuzione è controversa. Santa Claus viene descritto come un signore un po' tarchiato, a sua disposizione ben 8 renne.
Le famose 8 renne.
8 renne, 8, cioè, insomma.
E quali sono i loro nomi, di cui tra l'altro spesso ci si trova a discutere?
Hanno nomi abbastanza semplici, cioè, nomi abbastanza comuni. Vengono nominate per la prima volta come nomi di Casher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dander e Blitzen. Poi fu aggiunta in seguito Rudolph, la nona renna, perché sai, da 8 si passa facilmente a 9.
Rudolph Run, come la canzone poi sì di Gene Autry.
Poi fra l'altro il 9 porta anche bene, come dice la tradizione, la tradizione classica, il 9 è un numero magico, in una canzone di Gene Autry. All'inizio Santa Claus venne rappresentato in costume di vario colore, assumendo man mano su di sé i caratteri di Babbo Natale. Il rosso ben presto divenne il colore predominante a partire dalla sua comparsa sulla prima cartolina di auguri natalizi nel 1885, attenzione sempre alle date, uno dei primi artisti a fissare l'immagine di Santa Claus nella forma che oggi noi conosciamo è stato il cartonista americano Thomas Nest. Nel 1863, attenzione sempre alle date, una sua immagine di Santa Claus apparve sulla rivista Harper's Weekly. Le immagini di Santa Claus poi si sono ulteriormente e definitivamente fissate nella immaginazione collettiva grazie al loro uso nella pubblicità natalizia della Coca-Cola, la bevanda che noi amiamo, la bevanda di Golconda,
sponsor,
il nostro sponsor ufficiale, realizzata da Edon Sandblom nel 1931. La popolarità di tale immagine ha fatto sì che si diffondessero vere e proprie leggende urbane che attribuivano alla Coca-Cola l'invenzione stessa di Santa Claus.
Eh sì, perché è vero anche che l'immagine della Coca-Cola e quella di Santa Claus sono sempre state molto vicine, poiché pur non inventandolo viene comunemente rappresentato con i colori bianco e rosso, cioè come una lattina di Coca-Cola. Solo nel 2005 la Coca-Cola sostituì la campagna natalizia con i famosi orsi polari che tutti noi ci ricordiamo. Questa immagine però è stata diffusa quindi per ben 35 anni in tutto il mondo ed è diventata la raffigurazione ufficiale di Babbo Natale, e nessuno ormai potrebbe raffigurarselo in un altro modo. Nel creare il nostro Babbo Natale fu infine anche l'illustratore Thomas Nest, che tra il 1862 e il 1886, sempre occhio alle date, disegnò una serie di celebri tavole dedicate al personaggio che ormai era stato associato alle festività natalizie. Su una sua creazione anche la famosa casa al Polo Nord, la lista dei bambini buoni e cattivi, la fabbrica dei giocattoli dove lavorano i famosi gnomi aiutanti schiavizzati a contratto indeterminato.
Contratto sì indeterminato, però vorrei anche informare il nostro carissimo popolo di Golconda e i nostri ascoltatori che noi abbiamo visitato di recente in Laponia, proprio la casa di Babbo Natale. Abbiamo avuto anche una splendida cenetta insieme a lui a base di tequila, sale e limone. A questo punto abbiamo parlato di Babbo Natale, quindi vengono inevitabilmente, è normale, vengono quelli che noi chiamiamo i sentimenti buoni, i sentimenti della solidarietà. A Natale si è tutti quanti più buoni, banalità più grande di questa non esiste, e a questo punto a Natale cosa si può essere? Si può essere soltanto solidali col mondo, solidali con tutto.
Pray for the other ones at Christmas.
era Do They Know It's Christmas della Band Aid 1984. La Band Aid è un supergruppo britannico ed irlandese creato per scopi benefici nel 1984 da Bob Geldof e Mitch Ure, con l'obiettivo di raccogliere fondi per combattere la piaga della fame in Etiopia attraverso la pubblicazione del singolo Do They Know It's Christmas. Sappiamo che è Natale. Il singolo superò le aspettative dei produttori, diventando il più venduto nel Natale del 1984. Successivamente venne nuovamente registrato, raggiungendo comunque la vetta delle classifiche. La versione originale del 1984 venne prodotta da Trevor Horn,
il famoso Trevor Horn.
Ricordate sempre questo nome, come sì, come dovete ricordare le date che abbiamo citato prima. Prima di diventare un produttore di successo, Horn ottiene un grandissimo successo quando fonda il gruppo chiamato Buggles con Geoff Downes, realizzando il fortunatissimo singolo Video Killed the Radio Stars, il primo video di MTV,
assolutamente
il video che uccise la radio. Nel 1980 Horn e Downes entrano nella storica band progressive degli Yes, di cui Horn diviene il cantante. Il nome Band Aid, letteralmente banda d'aiuto, banda di soccorso, fu scelto come un vero e proprio gioco di parole, riferito sia alla famosa marca americana di cerotti, che tutti quanti ricordiamo, l'abbiamo tutti quanti utilizzati, sia al fatto che i musicisti della band erano impegnati in un'opera di vero e proprio soccorso.
Eh sì, e dato il successo enorme che ebbe questo singolo, diventando forse una delle canzoni di Natale legate al concetto di solidarietà più famosa del mondo, il supergruppo Band Aid si è riunito in altre 3 diverse occasioni, annoverando ogni volta il meglio del pop britannico e irlandese per registrare sempre la stessa canzone natalizia. Mitch Ure infatti disse una volta: ogni generazione dovrebbe averne una propria versione. Il singolo originale Do They Know It's Christmas fu pubblicato nel Regno Unito dunque il 3 dicembre del 1984, debuttando una settimana dopo al numero 1 delle classifiche. La canzone fu registrata il 25 novembre e venne presentata poi alla radio, ovvero alla BBC Radio, per cui probabilmente una delle radio più famose in Inghilterra. E la canzone vede come autori Bob Geldof e Mitch Ure. Ma l'idea di questa canzone e del testo venne proprio a Bob Geldof dopo aver guardato uno speciale della BBC a cura di Michael Burke sulla tragedia degli affamati in Etiopia. Era così sconvolto e commosso che decise di provare a ottenere dei soldi usando i suoi contatti nel mondo della musica leggera. Il giornalista stesso che curò questo speciale divenne poi famoso e il suo reportage è unanimemente infatti considerato come uno dei migliori momenti televisivi del secolo.
Fu un evento al quale parteciparono, diciamo, tutte le più grandi star.
Il creme della creme.
La creme della creme del rock, del pop di quel tempo. Ricordiamo ovviamente Bob Geldof. Io in realtà ricordo Bob Geldof per la sua interpretazione in The Wall, dove fa Pink. Parteciparono Simon Crow, Pete Bickett, Johnny Fingers, Sarah Dellin, Bruce Watson, Tony Butler, Boy George,
Culture Club ancora,
Andy Taylor, Nick Rhodes, John Taylor dei Duran Duran, che hanno stradominato
gli anni
80, Simon Le Bon, ovviamente sempre Duran Duran, Ollie Johnson, Phil Collins dei Genesis, ma ricordiamo anche Robert Cool Bell dei Cool and the Gang. Parteciparono praticamente tutti. Mi ricordo anche un certo Sting, lo ricordi anche
sì,
tu?
Beh, sì, Sting non poteva
quello
farsi
sì,
mancare
lui non poteva, ogni respiro che lui prende, lui.
Ma chi sono gli altri due grandi nomi, Sir Fabio, che hanno partecipato poi?
C'è una particolarità, c'è una piccola, diciamo, una piccola chicca che vogliamo ovviamente regalare al nostro popolo di Golconda. In realtà parteciparono alla Band Aid del 1984 anche due anonimi personaggi del rock, un certo David Bowie, non ricordo chi sia, che in realtà contribuì soltanto all'evento mandando per posta, non so, per email, non so, per posta la registrazione a Geldof, che poi la sovraincise sul singolo. E poi un certo Paul McCartney, forse veniva da Liverpool, non so, da quelle parti di comunque in Inghilterra, ovviamente a quel tempo apparteneva ai Wings, e che contribuì mandando sempre per posta, evidentemente utilizzarono lo stesso postino, lo stesso sistema di comunicazione, che contribuì all'evento mandando sempre per posta la registrazione a Geldof, che poi la sovraincise sul singolo. Però a questo punto ci troviamo a parlare del Natale cattivo, e a questo punto ovviamente la situazione se Jacopo cambia un pochettino.
Beh sì, perché se abbiamo affrontato quello che è uno dei singoli di maggior successo, forse dei rocker più altruisti del panorama della musica mondiale, ci sono poi i cattivi ragazzi, ovvero quelli a cui probabilmente i doni non sono stati portati per Natale.
Sì, quei cattivi ragazzi che hanno un Natale, diciamo, cattivo, 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 e come ha fatto anche scritto nel testo, un anno sporco, 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 sporco.
Tray. He knows that I've been bad, but being good just ain't my bag. So here's the thing to do if you're just like me. Everybody pull the shades, lock the door like you did before, and have a naughty, naughty Christmas in a town in dead New York.
Questa era Naughty Naughty Christmas dei Danger Danger, un invito molto particolare, decisamente rock and roll, a festeggiare il Natale nella maniera più trasgressiva possibile. Ma dobbiamo spendere forse due parole sui Danger Danger, ovvero quando i ragazzi di tutto il mondo non avevano neanche avuto il tempo di immaginare che sapore avesse il cocktail tra hard rock melodico, classe pomp, AOR e glam, questo era già stato servito sui banconi di tutti i negozi dei dischi d'America. Infatti è nel 1989 che esce il primo album dei Danger Danger e a mio avviso nella storia del rock cotonato a stelle e strisce succede una cosa importante. Certo è che non sto parlando di Bon Jovi con il suo famosissimo immortale Slippery Moon Wet, ci mancherebbe altro, ma sulla scena appare un gruppo di quelli da piscina, pochi uomini e tante donne, col risultato dell'espressione uguale a tanto, tanto, tanto divertimento.
Tanto 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 divertimento. Infatti parliamo di un gruppo, diciamo, pulito, user friendly, molto amichevole, quello composto da Ted Pauli, voce, Andy Timmons, chitarra, Bruno Ravel, bassista con precedenti anche nei White Lion, Steve West alla batteria e infine Casey Smith alle tastiere. Ravel, vogliamo dire la maniera più elegante, e West hanno scritto tutto quanto l'album. I Danger Danger sono puliti proprio a partire dal modo di scrivere, dal songwriting, perché nascono nel Queens a New York nel 1987, un territorio musicale abbondantemente marcato dal class rock, ma loro signori hanno un piglio differente, estroso, pomposo per tastiere, ma combina guai per attitudine. Purtroppo, come la maggior parte della scena del Sunset Strip di Los Angeles alla fine degli anni 80, anche i Danger Danger, pur raggiungendo un discreto successo con i primi due album, Danger Danger, l'omonimo del 1989 e Screw It del 1991, avvertiranno l'urto, il crash dell'avvento della grunge, dell'epoca grunge di Seattle.
E infatti, dopo cambi di formazione e problemi legali di varia natura, i Danger Danger sembrano tornare alla ribalta solo alle soglie del nuovo millennio, regalandoci questa chicca natalizia che non è compresa in nessun album, ma che restituisce appieno il sound e la verve di un gruppo che ha contribuito a traghettare l'hard rock negli anni 2000. Nel 2002, infatti, VH1 incluse i Danger Danger nella classifica Top 40 Air Bands of All the Time, alla posizione numero 25. Più tardi quell'anno, questo brano, Naughty Naughty Christmas, fece parte della colonna sonora del film natalizio della Disney The Santa Claus. Beh, verso la fine dell'anno poi viene compreso in quella splendida compilation che è We Wish a Merry Christmas, una collezione di brani natalizi suonati da diverse air band. Il giornale Rolling Stones in questo periodo affermò: Naughty Naughty Christmas di Danger Danger conferma che, oltre alla lacca per i capelli, il boom del metal anni 80 ha riportato nelle case lo spirito del rock and roll più trasgressivo e scanzonato.
Vorremmo ricordare a questo punto, perché è giusto farlo ovviamente, alcuni versi abbastanza importanti del testo dei Danger Danger. Li traduciamo ovviamente perché noi conosciamo anche l'inglese, quindi vogliamo tradurli, ma la frase chiave del testo è proprio questa: sono stato un cattivo ragazzo, non ho ricevuto nemmeno un giocattolo, Santa Claus non ha lasciato nulla sotto il mio albero, lui sa che sono stato un ragazzo cattivo, ma essere buono non è proprio la mia abitudine. A questo punto cosa succede? Che quando sei arrabbiato, quando sei un cattivo ragazzo, sai di essere un cattivo ragazzo ma è la tua abitudine, e quindi critichi un pochino Santa Claus, o meglio
sì, quello spirito natalizio,
non te ne frega
sì.
In realtà nulla dello spirito natalizio, può credere che qualcuno, qualche altro gruppo rock,
si infastidisca.
A questo punto lanci la sua invettiva contro Santa Claus ed il Natale.
Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. We'll
Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year, I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone.
Questi erano i Blink 182, ovvero i Blink 182 con I Won't Be Home for Christmas del 1997. Una canzone che ho scelto proprio perché è sicuramente la rilettura punk divertente di quelle che sono tutte le canzoni di Natale sul famoso Ritorno a casa. Addirittura questo singolo appare per la prima volta nel 1997 come traccia promo a bassa tiratura. Infatti, I Won't Be Home for Christmas è stata registrata insieme al vecchio batterista della band, Scott Reno, sostituito in seguito dal tatuatissimo e sicuramente ben più talentuoso Travis Barker, e quindi prima del successo planetario dell'album Enema of the State del 99, che poi consacrerà questa band come nuovi idoli di quel punk revival così vicino a Green Day, Offspring e Rancid. Ma la cosa figa di una band come Blink 182, al di là di essere giovane, è il fatto che sia sempre stata apprezzata per quella vena sarcastica e dissacrante presente tanto nei loro video, in cui danno fondo al loro delirio. Chi non ha corso nudo, Ser Fabio, per la città dopo aver visto il video, per esempio, di What's My Age Again?
Io l'ho fatto ieri sera.
Esatto. E per le particolari e coinvolgenti melodie pop punk, così come lo humor delle lyrics delle loro canzoni. Neanche in questo caso, infatti, i ragazzi californiani ci deludono e controcorrente ci regalano la loro personale visione del Natale. Infatti questa canzone parla di un uomo che non sopporta assolutamente il Natale e tutto ciò che segue questa festicità. Così finisce che si arrabbia e perde le staffe, finendo così in cella, e per questo motivo non sarà a casa per Natale. Ricordiamo che questa canzone appare in molti album natalizi, come per esempio MTV Dear Christmas.
Ma diciamo la verità, chi di noi non è stato mai in cella per Natale? Cioè sono, diciamo,
almeno una volta nella
vita.
Ma
sono stereotipi, sono cose molto banali. Tutti quanti siamo stati sicuramente in prigione per Natale. E comunque la vena sarcastica, in questo caso, del testo è abbastanza evidente. Non sarò a casa per Natale. Fuori i cori di Natale iniziano a farsi sentire. Non riesco a descrivere la gioia che portano, perché la gioia è qualcosa che non portano a me. La mia ragazza è dalla mia parte, dal tetto arrivano scaglie di ghiaccio, le loro voci lamentose sono irritanti. È tempo di Natale di nuovo. Così io sto in piedi con un sorriso smorto in faccia, domandandomi quanto del mio tempo loro stanno sprecando. Oddio, oddio, questi aiutanti di Satana. La vena sarcastica qui in questo caso è evidente. Però c'è un però.
Se c'è chi ha voglia di divertirsi e scherzare sul Natale, ma anche di incazzarsi con il Natale, quindi
sì, di incazzarsi di accusare il Natale. Io del Natale sono francamente stallo stanco e preferisco a questo punto
passare in
cielo. Anche in cielo, perché a volte, diciamo la verità, anche le celle sono anche molto divertenti. Mi è successo un mese fa e ho avuto una bellissima esperienza, è stata una cosa molto istruttiva. Però a questo punto può accadere che chi se la prende con il Natale può avere dall'altra parte chi invece sente l'assenza di Natale, perché in questo caso il problema non è tanto il fatto di ricercare lo spirito natalizio, la felicità del Natale,
quindi ritornare a casa,
ma il fatto di non avere più una casa, la casa dove tu puoi festeggiare Natale, la casa che rappresenta in teoria il tempio stesso del Natale.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away,
and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true.
They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me.
You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, "Go away, babe," and the bells were ringing out for Christmas Day. Dripping that bed.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're our side, thank God it's our love.
The boys of the NYPD chorus still singing, "Go away, babe," and the bells are ringing out for Christmas Day.
I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing, "Go away, babe," and the bells are ringing out for Christmas Day.
Era Fairy Tale of New York dei The Fox, i leggendari Fox, da If I Should Fall From Grace with God, se dovessi perdere la grazia di Dio, del 1987. In effetti il Natale può essere molto stucchevole.
Beh, sì.
le canzoni natalizie possono essere molto stucchevoli. L'ascolto forzato di Bianco Natale in almeno 20 occasioni nel corso di una singola giornata, io l'ho sentito una volta, addirittura 50 volte nel corso di una singola giornata, e diciamo la verità, è decisamente stucchevole, e noi siamo un eufemismo. Non si salvano certamente Last Christmas o roba simile, in realtà canzoni troppo inflazionate,
come quelle che abbiamo messo di sottofondo apposta, giusto per regalarci.
Sì, noi oggi avevamo un certo sadismo, un certo tipico sadismo, che è tipico poi del Natale, perché quando ci si trova a Natale si può essere ovviamente più buoni, ma anche ovviamente più sadici e più sarcastici. Fairy Tale of New York è un colloquio in realtà tra due giovani che si offendono pesantemente, rompendo gli schemi della classica smenata sinfonia natalizia. Così una originale ragazza in collera con il fidanzato pregava che il Natale alle porte potesse essere l'ultimo per il partner, che a sua volta la ricambiava dandole della, posso dirlo, vecchia puttana drogata. Vuole la leggenda che ci abbia messo 2 anni a finirla e che per farlo però si sia ispirato al film C'era una volta in America del nostro grande maestro italiano Sergio Leone.
E come parlare di Pogue senza citare il bucoschiano leader della band, ovvero Shane McGowan. Parlando di lui inevitabilmente si capisce da dove abbia preso ispirazione per la canzone. Infatti il buon Shane, alcolista dall'età di 11 anni e eroinomane poco dopo, è uno di quelli per cui il Natale è un giorno come un altro, tanto non ha né una casa a cui tornare e la galera non è poi neanche male come alternativa. Diciamolo, il Natale dei Pogues è effettivamente il Natale degli altri, dei disperati, dei dispersi, dei poveracci, di quelli che nelle pubblicità dei panettoni non si vedono mai. Paradossalmente quelli che invece, gli unici forse, per cui il Natale spogliato delle luci, del cibo, dei regali e degli sprechi, ridotto al suo significato originale, avrebbe ancora un senso.
Vorrei citare a questo punto ho avuto un momento di commozione, sì, lo ammetto. Ho avuto un momento di commozione. Vorrei citare a questo punto. Devo piangere? Sì, piangiamo, dai. Sai, il Natale mi fa venire questo tipo di sensazioni. Vorrei citare una parte del testo della canzone, del brano. Avrei potuto essere qualcuno. Chiunque potrebbe esserlo. Mi togliesti i sogni. Quando all'inizio ti trovai, li ho presi con me, piccola. Li ho messi con ciò che mi appartiene. Non posso farcela da solo. Ho costruito i miei sogni attorno a te. Ma a questo punto, abbiamo parlato di un Natale, diciamo, triste, un Natale desolante, un Natale da dispersi.
Un Natale incazzato,
sì. Un Natale incazzato, un Natale in cui sicuramente il panettone, il pandoro, il vinsanto.
Cinepanettone, purtroppo. Forse ci siamo liberati.
Sì, ho avuto di recente notizie, i cinepanettoni non verranno fatti più in Italia. Poco ho approvato un decreto legge che abrogherà i cinepanettoni in Italia. Ma in questo caso nel Natale dei dispersi, nel Natale dei senza casa, nel Natale di chi odia i panettoni, di chi non trova il senso nel panettone, nel pandoro, nel vinsanto con i cantuccini, a questo punto però vogliamo, diciamo la verità, lasciare un messaggio positivo, diciamo, sì, siamo di nuovo diventati buoni.
Buoni, sì.
Siamo di nuovo diventati buoni, a questo punto vogliamo buttarci, diciamo, nel buon kitsch.
Sì,
nel buon kitsch,
nell'insostenibile
leggerezza del Natale, in questo caso.
Eh sì, e augurarvi che quindi le campane non smettano di suonare.
Christmas, there is just one thing I need.
E non potevamo che finire la nostra maratona natalizia per salutarvi prima delle vacanze natalizie che ci vedranno poi tornare, si spera, io e Sir Fabio in gennaio.
Per Beh, abbiamo qualche pendenza giudiziaria al momento.
Sì, che dovremmo risolvere, speriamo di non passarli in carcere come i protagonisti delle canzoni di questa
Abbiamo
playlist.
Buone possibilità per la prescrizione.
E non potevamo salutarvi se non con Christmas Time, Don't Let the Bells End, The Darkness, uno dei singoli più kitsch del dicembre del 2003. Scritto ed interpretato dal gruppo inglese dei The Darkness, appunto, composti dai fratelli Hawkins. La canzone è una sorta di parodia delle canzoni di Natale e contiene infatti riferimenti a campane, a Babbo Natale, e sono tutte accompagnate dal tipico canto in falsetto di Justin Hawkins, che voglio ricordare, come l'ho sentita anch'io quando li vidi dal vivo, venne eseguita durante il Winter National Tour, considerato da molti fan come il miglior tour finora intrapreso dal gruppo, nella quale durante una parte dello show vedeva Justin arrampicarsi su una tigre a grandezza naturale durante proprio l'esecuzione di uno dei pezzi del loro primo album Permission to Land. Dunque, che dire, alla fine di questa puntata non possiamo che augurarvi, sia io sia Sir Fabio, in pieno stile Golconda, di festeggiare quest'ennesimo Natale scongiurando tutte le amarezze di questo, ahimè, 2013, nell'unico modo in cui si affronta una disgrazia imminente, ridendo allegramente tra sbronze, spacconate e prodezze mirabolanti.
Io voglio citare solamente un verso della canzone: non fermate le campane, è tempo di Natale, lasciatele suonare in pace. Il 25esimo giorno del 12esimo mese è il tempo per le campane delle slitte che suonano davvero. A questo punto salutiamo tutti quanti i nostri golconauti e le nostre golconaute e vogliamo fare una dedica per questa puntata natalizia, ovviamente a radiofonica.com, every day and every night, che ci accoglie, che ci ospita,
a tutta la famiglia,
sostiene,
sì, di Radiofonica,
a tutta quanta la famiglia,
che ci sta registrando,
a Zio
Clo,
che ci sta registrando con grandissima pazienza, è un mago, il maestro, è il nostro guru,
sì,
il boss,
Nicola,
è Duca,
al mantra Rossella,
al mantra Nicola Rossella, Nicola Palumbo, Mastro Nicola, Andrea Colangelo, li salutiamo tutti quanti, salutiamo tutti quanti voi
e a questo punto
vi auguriamo un
buon Natale e a questo punto ci vediamo l'anno prossimo, ovvero nel 2014,
ci vediamo
con...
sì, nel 2014 dopo Cristo con Golconda
2.0.
Ha!
I just wanna see my baby standing right out.